Allora, vi dicevo, cosa succede? Con la dominazione romana, i nostri, quelli che sono scampati, si ritirano sempre più in alto, per cui convivono due tipi di culture, quelle di fondovalle e città, che sono romanizzate, e quelle che stanno in alto. Ora, per secoli e secoli e secoli si andrà avanti così, nel senso che anche il cristianesimo funziona in questa maniera qua. Nel senso che noi, a noi ci raccontano che ad un certo punto con l'editto di Costantino diventiamo tutti cristiani. Cioè, anche questo non esiste. Il cristianesimo è un fenomeno urbano che viene dalle città e che si diffonde attraverso le strade romane di fondovalle, ma che tocca solo marginalmente le città, cioè le montagne. Nel senso che la nostra gente, soprattutto le donne, continuano a praticare la religione, che poi la religione delle streghe, una religione animista, una religione panteista, e continuano a vivere come hanno sempre vissuto. Rendiamoci conto, tanto per capirci, che il matrimonio diventa un sacramento soltanto nel 1200. Prima il matrimonio non è neanche un sacramento. La gente fuori delle città non si sposa. La Chiesa considera legittimo il matrimonio di fatto, ovvero la convivenza, fino al Concilio di Trento, cioè fino al 1563. Della gente del popolo, soprattutto della gente del paese, si sposavano in pochissimi. Quindi, signori, ecco. Ora, altra cosa importante da dire riguardo alle donne delle montagne, come vi dicevo prima, è che le donne delle montagne si distinguono per un'altra attività particolare: mettere in piedi e capeggiare le enormi rivolte che sconvolgono l'Europa del Medioevo. Ora, anche qua, noi siamo abituati a considerare il Medioevo come un'epoca pacificata, in cui ci sono i nobili che comandano e i servi della gleba che obbediscono. Non è così. Non è così, il Medioevo è un periodo che è sconvolto da rivolte estreme. Teniamo conto che la stessa accusa di stregoneria, è un'accusa che all'inizio è politica. Chi sono le prime streghe? Margherita da Trento, che è la donna di Dolcino, viene processata e bruciata come strega. Ma Margherita da Trento è tutto fuorché una strega. Cioè, possiamo chiamarla brigantessa, possiamo chiamarla rivoluzionaria, possiamo chiamarla guerrigliera, possiamo chiamarla eretica, ma strega no. Giovanna d'Arco, un'altra che nello stesso periodo viene processata e bruciata come strega, ma Giovanna d'Arco è tutto fuorché strega. Anche qua possiamo darle tutti i nomi che vogliamo, ma sicuramente strega no. La stessa accusa di stregoneria all'inizio non è beneficium, quindi beneficium che è stregoneria, avvelenamento in senso stretto, no? Le prime accuse di stregoneria sono accuse per coniurazio. Coniurazio vuol dire congiura ed è un'accusa politica. E si capisce il perché quando noi esaminiamo la fenomenologia della rivolta del Medioevo. Ricordiamo che le rivolte contadine che avvengono prima della rivoluzione industriale sono qualcosa ancora di pochissimo studiato, proprio perché chi si occupa di lotta di classe, e in special modo gli storici marxisti, rifiutano di studiare le rivolte contadine medievali, le cosiddette jacquerie, perché sono imbarazzanti. Perché? Perché sono rivolte di una violenza estrema e che loro stessi definiscono anarchiche e quindi senza scopo. Perché? Perché noi siamo abituati ad associare alla rivolta un qualche cosa che ci sembra appunto indistinguibile dalla rivolta, ovvero la riappropriazione. Io mi rivolto perché tu mi hai tolto questa cosa, la terra per esempio, e quindi io mi rivolto e me la riprendo. E con tutto ciò che si affianca alla fenomenologia della rivolta come noi la conosciamo, per esempio il saccheggio. Tu mi hai messo in condizione di morire di fame, quindi io mi riprendo ciò che è mio. Ecco, e questo i marxisti ci arrivano a capirlo. La rivolta medievale è assolutamente diversa, una rivolta della violenza, per la vendetta, per la tortura, per ammazzarli tutti. E quindi questo per un marxista da bene è assolutamente sconvolgente e scoraggiante. Tanto per capire quello di cui parlo, vi dirò come avvenivano queste rivolte qua. E anche l'aspetto magico-rituale che assumevano, no? Altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi, che sconvolge, che poi c'entra con la fenomenologia della rivolta, che sconvolge i romani quando entrano in contatto con la gente delle montagne, è che le nostre sono tribù di cacciatori di teste, nel senso che usavano togliere la testa e appenderla sulla soglia di casa o anche sugli alberi, nel senso che l'albero di Natale stesso, prima di avere le palle, vero? Aveva qualcos'altro. E anche la zucca di Halloween, prima di farlo con la zucca, vero? Ovvero l'abitudine di incidere i teschi sopravvive fino all'inizio del Novecento. Se voi andate dove non è stato proibito, per esempio in Svizzera, se voi andate a Poschiavo, che è un'enclave italiana nei Grigioni, c'è ancora adesso in piazza l'ossario a vista, ovvero una cappella con tutti i teschi dentro, tutti belli puliti, perché il teschio per averlo pulito bisogna farlo bollire con la soda, così diventa bello bianco. E il teschio ha le iniziali del proprietario inciso. Quindi voglio dire, ecco, questa era l'abitudine della gente nostra. E questo sconvolgeva i romani, cioè nel senso vedere le loro teste appese alle soglie delle porte, appese agli alberi, gli faceva particolarmente schifo. Non gli faceva schifo far combattere la gente nell'arena e farla mangiare dalle bestie, quello non, ognuno c'ha sempre schifo di quello che fanno gli altri. Allora vediamo come si svolgevano queste rivolte e come c'entrano le donne. Ora, nelle società montanare le donne hanno, svolgono un ruolo ben preciso, che ancora oggi svolgono in gran parte dei paesi del terzo mondo, che è quello di fare il mercato. Perché cosa succedeva? Che queste donne partivano poche ore dopo la mezzanotte, quindi quando era ancora buio, la mattina prestissimo, per andare a vendere quel poco che riuscivano a fare nel borgo più vicino. E quindi andavano a vendere le uova, le erbe officinali, i frutti di bosco, i canestri, quello che riuscivano a fare. Oppure, siccome i ristoranti ovviamente non c'erano, preparavano del cibo precucinato per portare a venderlo sulla piazza del mercato. Come fanno ancora oggi, in tantissimi posti. Lo farebbero ancora, ma adesso è proibito, e da noi se ti azzardi a mettere un paiolo in una piazza, arrivano lì col mitra. Sì. Allora, queste camminavano per ore, mettevano il loro lenzuolo per terra, il loro pezzo di stoffa per terra e vendevano. E quelle che cucinavano mettevano il paiolo a scaldare con l'acqua per poi metterci dentro il mangiare che avrebbero venduto a chi veniva a comprare il mercato. E immediatamente si avvicinavano quelli che volevano cioè gli antenati di Italia, vero? Che sappiamo tutti cos'è, vero? Ecco. E arrivavano gli sgherri, arrivavano prima quelli dei preti, perché, e questo è successo fino al Novecento, prima di fare qualunque guadagno, il 10% del guadagno presunto doveva essere versato alla Chiesa. E quindi immediatamente bisognava versare le decine alla Chiesa, subito, prima di aver incassato anche solo una lira. E poi arrivavano gli sgherri del Signore, che anche quelli pretendevano. E paga una volta, e paga due, paga tre, e paga quattro, arrivava il tempo che sta gente si rifiutava di pagare. E allora qua la rivolta assume un andamento magico, rituale ed epico. Perché che cosa facevano? I primi che venivano fatti a pezzi erano proprio gli esattori delle tasse.
Bene.
E quindi questi venivano presi. Sta gente, per effetto di lunga pratica, è vero, archetipa, preferivano le parti tonde, che venivano issate sulle picche e cominciavano a ruotare, vero? Poi questi li facevano a pezzi e battevano la carne all'asta. Poi li cucinavano e se li mangiavano. Delle volte li cucinavano ancora vivi. Cioè, qua, come si chiama l'asta? Qua, vediamo se qualcuno se lo ricorda. Eh? L'incanto. Vedi mo come mai si chiama incanto, vero? A questo punto, dopo che avevano cominciato, no? Cosa succedeva? Prendevano questi paioli, li svuotavano, li rivoltavano e cominciavano a battere con i mestoli. Questo battito che gli storici dell'epoca, gli storici ovviamente tutti preti, perché i nostri non sapevano scrivere. Insomma, questi qua descrivono come un suono terrorizzante, cioè una cosa che li sconvolgeva più forza. Questo suono era il segnale della rivolta. Tu sentivi questo suono, che era animato, ossessivo, ipnotico, no? Teniamo conto, tanto per non andare chissà dove, che quando a Milano, perché poi quest'anno festeggiamo l'anniversario, no? Quando a Milano fecero le 5 giornate, 1848, le campane di tutte le chiese della città suonarono per 5 giorni e per 5 notti senza fermarsi mai. La campana del campanile del Duomo, allora il Duomo aveva il campanile, poi crollò e non lo ricostruirono più, suonò talmente tanto che si ruppe. E io vi assicuro che per rompere una campana a furia di suonarla vuol dire che veniva tirata, diciamo, con una certa forza, no? Quindi questo battito, e non so se vi ricordate, per esempio, cosa è successo in Argentina, vero? Quindi, stiamo tranquilli che quando arriva il momento la gente sa sempre che cosa deve fare e quali gesti bisogna compiere, vero? Perché la memoria archetipa, la nostra memoria inconscia, funziona! Allora questi cominciavano a battere e con quel battito si accorgevano tutti che dovevano andare. E la gente cominciava a muoversi. Quando la gente cominciava a muoversi, quello che succedeva era il massacro. Cioè questi non si riappropriavano di niente, non rubavano, li ammazzavano tutti. E prima di ammazzarli li torturavano tutti, uomini, donne, bambini, vecchi. E dopo averli torturati e ammazzati tutti, bruciavano tutto. Capito? E questo per gli studiosi marxisti, diciamo, abbastanza imbarazzante. È una rivolta anarchica che non ha uno scopo, no. E normalmente sono rivolte che sono capeggiate da donne che poi vengono, processate e a loro volta ammazzate, bruciate come streghe. Ne abbiamo moltissime. Noi abbiamo un'enormità di queste rivolte. Teniamo conto che gli ultimi episodi di cannibalismo rituale durante rivolta sono segnalati nel 1600 a Lione e che poi pare che ce ne siano stati anche in Russia fino alla rivolta del 1905. In Russia ogni tanto queste belle dace, soggiorni estivi di questi nobilastri sparivano, cioè la gente prendeva, li ammazzava tutti e bruciava tutto. Abbiamo diversi di questi, cioè, quindi questa fenomenologia, questa tipologia di rivolta estrema, anarchica, capeggiata da donne, noi la ritroviamo in quelli che vengono definiti, quelle che vengono definite le sacche di non sviluppo, meno male. No? Quindi le montagne, quindi le grandi sterminate pianure della Russia pre-rivoluzionaria, eccetera. Ecco, ora è chiaro che in questo tipo di cultura, di contesto sociale, la posizione della donna è molto alta. Rendiamoci conto, per esempio, prendiamo il caso di Giovanna d'Arco, no? Ecco, Giovanna d'Arco cosa fa? Giovanna d'Arco porta alla rivolta tutto un popolo di contadini francesi, i quali contadini francesi non si fanno il minimo problema a far che cosa? A scendere in armi comandati da una donna. Evidentemente erano ben abituati a vedere donne che maneggiavano le armi e che comandavano anche uomini in guerra. Ora ricordiamoci di una cosa: noi siamo convinti che da sempre le donne abbiano avuto certi ruoli e gli uomini altri. Questo è vero nei ceti borghesi, aristocratici ed urbani, che sono un'infima minoranza rispetto alla grande totalità della gente. Ora, io vi dico, quando iniziai a occuparmi di donne guerriere, iniziai dall'inizio, quindi dai ritrovamenti archeologici, e l'archeologia, la storia antica, si fa su che cosa? Sulle tombe, perché non abbiamo altro, soprattutto per le culture come le nostre, che non costruivano né città né strade. Allora, io leggevo queste testimonianze di storici che parlavano di donne che combattevano a pari degli uomini e che comandavano anche gli uomini. Dicevo, ma com'è possibile che noi non riusciamo a trovare un riscontro archeologico? Perché se ci sono sepolture di guerriere con le armi, dovrebbero esserci anche sepolture di guerriere con le armi. Allora io dico, ma mi sembra così strano che se sono successi davvero questi fatti non hanno lasciato testimonianze archeologiche. E allora già molti anni fa cominciai a chiedermi, ma vediamo di fare dei pulci e di chiedere gli elenchi degli oggetti trovati nelle sepolture femminili, gli oggetti in ferro, perché sappiate che a oggi una sepoltura viene dichiarata femminile o maschile non facendo l'esame delle ossa, l'esame genetico, ma seconda degli oggetti che si trovano dentro. Per cui se noi troviamo delle armi, quella è una sepoltura maschile. Se noi troviamo dei fusi, è una sepoltura femminile per forza. Dopodiché ci sconvolge sapere, questo lo dicono sempre i romani, che per esempio quando troviamo una sepoltura con molti gioielli, una sepoltura femminile. E i romani invece ci dicono, guardate che i celti maschi erano coperti d'oro. I romani maschi non portavano gioielli. Per cui per loro vedere questi qua, che maschi erano, ma con gli orecchini, con le collane, con gli anelli, era sconvolgente. Per cui, per esempio, anche in questo caso troviamo una sepoltura con tanti gioielli e può essere tranquillamente una sepoltura maschile, mica femminile. Allora dico, beh, datemi gli elenchi degli oggetti di ferro che sono stati trovati nelle sepolture femminili e fatemi vedere. E museo per museo.
Sì, non è andata proprio così semplice.
No, non è andata proprio, non va ancora così semplice. Ho
pensato tre quarti da Europa.
Sì, no, e dopo quello glielo racconto dopo, cioè, okay. Perché c'è il...
Cioè, non è che sia andata la Darbiglia, cioè, ciao.
Sì, no, non funziona così, perché quando c'è qualche ritrovamento imbarazzante, no, spesso la roba sparisce. Allora dico, boh, e comincia a dire, e vedo che effettivamente ci sono molte sepolture di donne con oggetti di ferro. E dico, ma cosa sono questi oggetti di ferro? Perché una volta il ferro si usava solo per fare armi, perché il ferro era un materiale prezioso. Allora leggo, coltelli per tagliare la carne. Ecco, certo, dipende dalla carne, sempre carne! Ora, i giavellotti, no, cioè le aste, erano classificati come spiedi. No, ma non sto scherzando, signori. Andate al museo di Bologna, non chissà dove, il museo di Bologna, ed è la stessa cosa. Cioè, voglio dire, non
è ancora adesso così.
Allora, poi dico, ci sono quelle che hanno dentro l'ascia poche speranze, voglio dire, no? Ecco. Allora dico, cosa si facevano dell'ascia queste qua? Perché le asce erano asce da combattimento, queste non ci tagliavano gli alberi. E mi fanno, ma perché per uso rituale si le attaccavano al collo. Lascia, no vabbè, cioè, no comment,
no, per questi non sapendo più che dire,
addirittura, proprio quella che c'è il nome del museo di Bologna, molto bella, e mi fanno, no, tu cosa dici, ma no, non è possibile, è troppo piccola per essere usata. In effetti, sono piccole, quelle da donna sono piccole, ma parlando con un amico che ricostruisce armi antiche, mi fa, ma tu l'hai mai vista montata? E dico, no, io non ho mai visto un'ascia da combattimento montata, perché scusatemi, non è che sia una roba che si vede tutti i giorni. E mi fa, adesso te la faccio vedere io com'è la storia. E poi ho capito, l'ascia da combattimento viene montata su un'asta ad angolo retto che è lunga più di un metro, sì, e che alla sua estremità porta il contenitore per tenere il pezzo in ferro o in pietra. Viene usata a cavallo e la cosa fondamentale è che l'ascia da combattimento viene usata a cavallo e quindi viene lanciata contro una sola cosa, la testa. E dovunque ti becchi, ti atterra. E quindi è lo strumento, le donne combattono soprattutto a cavallo, perché sono più leggere, il cavallo le porta meglio. E quindi in effetti l'ascia è lo strumento preferito degli Amazzoni. E noi troviamo l'uso dell'ascia per tantissimi secoli. Tant'è vero che per dire una delle più famose donne guerriere di Francia, siamo già al 1500 passa, siamo nel sud della Francia, si chiama e guida le donne alla rivolta armate di asce, quindi evidentemente sapevano usarle, no? Si chiama appunto Jeanne la Hachette. Jeanne la accetta, il soprannome era l'accetta, quindi non so se rendo. Ed evidentemente le donne di una città, se riescono a rivoltarsi, a cacciare gli invasori a colpi d'ascia, evidentemente perché sapevano usarle, perché insomma non è che non ci si mette lì e si riesca ad usare un'ascia proprio così, non è neanche uno strumento facile. È vero che sicuramente questi andavano a far legna,